Controradio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
È solo le 10.35.
Buongiorno, buona domenica. Questo naturalmente è il programma di Controradio del Controradio Club dedicato ai viaggi, non solo ai viaggi del Controradio Club, ai viaggi in generale. E quindi tutte le domeniche abbiamo un paio di ospiti che ci raccontano in qualche modo un viaggio particolare, o anche semplicemente un viaggio. Praticamente viaggiamo con gli occhi di chi ha viaggiato, con i racconti di chi ha viaggiato la domenica mattina. Fra un attimo avremo il nostro primo ospite della giornata.
When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door.
And I'm working, yes I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's growing older than you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be a man who walks 1,000.
Say.
I'm gonna be the man who's lonely when I'm true. And when I'm dreaming,
okay, rimane, ti lascio lì, eh?
I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out,
when I go out,
well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home,
when I come home,
yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door.
Allora, il nostro primo ospite della giornata, personaggio della notte fiorentina, Andrea Anedda. Buongiorno Andrea, ci sei?
Buongiorno, buongiornissimo.
Ho l'impressione di averti tirato giù dal letto, ma ancora fai tardi la notte, Andrea?
No, stamani sono svegliato presto e poi ho detto ma sì,
facciamo un pisolino.
Un po', dai.
Allora, un paio di settimane fa abbiamo raccontato di un viaggio di Frank Conforti che faceva Malindi, Londra e New York. Però naturalmente per un viaggio incredibile, alcuni ascoltatori lo ricorderanno, però ci siamo dovuti fermare a Londra perché sennò era troppo lungo il racconto. Però in quel viaggio c'eri anche tu.
Eh beh, eravamo insieme, sì.
Allora tu prendi la palla, diciamo, da Londra e ci porti fino a New York. Cioè, che cosa, com'è andato quel viaggio? Raccontaci, Andrea.
Allora, intanto arrivati da Malindi, lo scegliere di New York è stato casuale, insomma, ci piaceva l'aereo, nel senso vero e proprio, cioè l'aereo della Virgin Atlantic che aveva la pin-up anni 50 stampata lungo tutta la fusoliera.
Che vuol dire? Avete allungato il viaggio perché c'era una pin-up stampata sulla fusoliera dell'aereo?
Decidendo che cosa fare, abbiamo scelto l'aereo e l'aereo andava via.
Ok, ma avete dovuto comprare un altro biglietto per andare a New York?
Certo, abbiamo comprato un biglietto questa volta regolare al botteghino.
E siete partiti così per New York, decisione all'ultimo momento.
Vestiti da safari siamo approdati a New York.
Che periodo dell'anno era, ricordaci?
Agosto.
Vabbè, comunque agosto a New York d'agosto fa caldo come in Africa, quindi eravate vestiti giusti.
Fa caldo come d'agosto a New York d'agosto.
Esatto. E allora, prendete l'aereo con la pin-up sulla fusoliera e arrivate a New York. Cosa succede?
Allora, cosa succede? Devi sapere che quello era l'anno della canzone che fa la rari la rara. Non so se è presente.
In questo momento non me la ricordo, però la rari la rara mi suona
familiare.
Ecco, quella là. Perché questo dettaglio perché è importante, Andrea?
Perché io comunque lavoravo già nei locali, la musica, avevo già iniziato l'house music e comunque avevo sentito più volte parlare dai miei DJ di questo Frankie Knuckles, di cui c'erano tempestate poster in tutta la città. Frankie Knuckles, The Whistle Song, Frankie Knuckles, The Whistle Song, dappertutto. Mi sono detto, devo conoscere questo Frankie Knuckles. Per cui una bella sera siamo andati a questo Sound Factory Bar. Io con una serie di abilità ho riuscito a scansare la fila e ci siamo trovati dentro, solo che DJ lì era a un finestrone di questo edificio.
Era il posto sotto più alla moda di New York di quel periodo, praticamente.
Sound Factory.
Sì. Sound Factory, sì.
Era
mitico.
Sai come ogni periodo ci ha avuto un po' il suo. Sound Factory, poi in quegli anni Frankie Knuckles venne dato il DJ migliore al mondo. Aveva già preso due Grammy Award, insomma, era, come dire, era al centro dell'attenzione, direi. Però io ne sapevo poco di lui, a dire la verità, poco e niente, se non qualche chiacchiera dei DJ, no, che parlavano fra loro, io ascoltavo.
Allora sei riuscito a parlarci poi?
Allora, sotto la finestrona c'è una porticina, di fronte alla porticina c'è un bel negrone. Arrivo dal negrone, non so cosa gli spiattello, infatti c'era Francesco, intanto mi chiede che gli ha detto, non lo so. E ci fa entrare, saliamo la scaletta e ci troviamo in un appartamento, in una stanzetta, un salottino, no, dove dietro c'erano gli amici di Frankie Knuckles a fare le loro chiacchiere, non sapevano. Di fronte alla porta del DJ booth c'era di nuovo un altro negrone.
Vabbè, Andrea, però non usare questo termine che ormai è desueto, non si può usare.
Bodyguard.
Alto, grosso.
Grosso, aiutami a dire grosso.
Grosso.
Col quale ci parlo un pochino e finalmente sono nella cabina di regia di Frankie Knuckles. A quel punto però non sapevo più cosa dire, allora inventandomi un attimino ho detto, sai, c'è questo posto a Firenze, si chiama Gab, dei miei amici hanno fatto un disco, i miei amici erano il Gesto Funk, cioè Blade, Fabbroni, Mozart e così via. Lui, senza dire niente, ciaccia fra i dischi e ne tira fuori una doppia copia. Ce ne aveva già due copie pronte lì, che lui remixava i dischi al volo, praticamente li faceva lì per lì. E insomma, niente, li abbiamo cominciato a chiacchierare e così il primo ottobre, cioè da agosto al primo ottobre, l'inaugurazione dello IAB, io ho inaugurato con Frankie Knuckles.
Che anno era? Era il 1900?
Era il primo ottobre 1991, no, sempre ottobre. L'anno che fa, della canzone che fa la.
Senti, lo scenario di questo club newyorkese com'era?
Beh, un posto industriale enorme, un impianto della Madonna, un impianto che faceva muovere tutto il corpo senza anche stando fermo, insomma. E questa musica noi non avevamo mai sentito, cioè la usa una capacità di perforarti veramente l'orecchio, entrare dentro e farti andare anche se non l'ha mai sentita, anche se non, cioè se sei in quell'onda. Qualcuno ha detto dopo, questo è stato lì di Louis Vega, everybody understands house music, perché è vero, perché house music è una cosa che abbiamo dentro tutti in qualche maniera, perché è fatta di campioni, di canzoni vecchie, di cose per cui è come dire prende nella memoria dei ricordi, però allo stesso tempo c'è un ritmo attuale, è una combinazione che ovviamente ancora oggi funziona, perché sono potere 30 anni.
E a parte di questo episodio notturno, no? New York negli anni 90, che cosa ci puoi
New York anni 90, che dici? Io peraltro era proprio la prima volta, cioè siamo arrivati vestiti da safari. La fortuna ha voluto che un nostro mio amico ha rifatto pace con la moglie, ha ripreso il suo vecchio lavoro, che era quello di vendere scarpe a New York. In America centinaia di migliaia di scarpe lo vendeva. Fatto sta che ha telefonato a Marindi, ha sentito il nostro amico, ha detto forse, gli ho sentito dire forse New York, forse, insomma, senza pensarci due volte ha chiamato il Paramount Hotel, che era l'albergo disegnato da Philip Stark, l'albergo, sì, del momento, insomma.
È boutique hotel, sì, c'era questo.
Esatto,
termine.
Noi per l'appunto quel giorno ci eravamo stancati di camminare per New York, facevamo le camminate assurde, ci guardavamo di tutto, tornavamo stanchissimi. Quel giorno abbiamo detto no, oggi stiamo a letto il pomeriggio e la sera siamo belli freschi. Per l'appunto lo chiama, non c'erano cellulari. Lo passano a camera, ciao sono Marcone, ma mi ha detto forse vero, ma io sono qua. Allora ci vediamo. Questo nostro amico esperto invece del luogo ci ha portato direttamente al coffee shop Union Square, all'altezza della 14ª, che era il bar un pochino più carino del posto, dove ci siamo trovati di fronte a una fila enorme che volevano entrare in questa bar, e in cima alla fila una ragazza bellissima, anche questa di colore e sottolineo bellissima, che diceva te sì, te no, te no. Quando ha visto noi ha detto voi venite, e ci ha fatto entrare.
Eravate vestiti da safari.
Ed è lì si è aperto un po' un mondo, no? Eravamo come dire nel centro del fulcro della vita di New York. Poi Marconi è andato via a consegnare e noi ci siamo ripresentati il giorno dopo con l'unico completino che ci avevamo, siamo tornati al coffee shop. C'era un'altra ragazza, non c'era questa, che anche lei però ci ha visto. Poi mentre eravamo lì che aspettavamo, è arrivato un tipo tutto stralcionato, con i boot slacciati, pantaloni già allora calati fino a sotto il culo, che l'ha presa, l'ha sbatacchiata un po' al muro, gli ha dato un gran morso sul collo. Si è detto beh, forse qui a New York si fa così, insomma sono vestiti un po' troppo bene, no? Fatto sta che il tipo si gira e dice Andrea, che ci fai qua?
E chi era questo?
Questo è un ex pugile di nome Nimo, che aveva aiutato un mio amico giamaicano a fare un allestimento allo IAB per il PT Uomo. Praticamente ai tempi lo IAB era foderato di specchi e su del PVC trasparente hanno disegnato un rotolo enorme, dei segni tribali che abbiamo appoggiato sugli specchi, e quindi è diventato tribale tutto il locale. Lui aveva aiutato questo Willy, che peraltro era il fidanzato della Lorenza Calamandrei.
La Lorenza DJ che è a Los Angeles.
La Lorenza DJ, il suo fidanzato giamaicano, un bel figlio. Insomma, lui l'aveva aiutato, io non l'avevo mai. Comunque, fatto sta che quella lì era la sua ragazza. Lui già mi conosceva, ha cominciato a dire: lui c'è il più bel locale di Firenze. E lì mi si è svoltata la vita, insomma, lì, in 10 minuti.
Ma quanto poi ci sei rimasto a New York?
Io allora sono andato via perché non mi ricordo come, e fra le altre cose c'è un'altra piccola avventura. Siccome lui spendaccione aveva già esaurito la carta di credito, io invece un po' più attento me l'ho conservato un pochino tutto, gli ho dato tutti i miei contanti, e nel frattempo, quando lui è andato via, una nostra amica ci ha dato il suo appartamento a Tribeca e ho lasciato Paramount. Per cui la prima sera da solo io mi sentivo molto americano, pantaloncino, maglietta, carta di credito in tasca, ed era un signorino, no? Fatto sta che la prima sera la perdo nel taxi.
la carta di credito.
Senza una riga, senza carta di credito, e per fortuna con la casa della EMI, che perlomeno è lì, mi attacco al telefono, non sapevo più come fare. Chiamo la mia ex fidanzata a Londra dicendo: guarda, sono senza una riga, devo passare da Londra, andiamo a prendere all'aeroporto. E poi invece ho trovato una sede di tutte le casse di risparmio riunite d'Italia, fra cui c'era un impiegato che rappresentava la Cassa Risparmio Firenze.
E ti ha fatto il duplicato della carta di credito?
No, mi ha chiesto: ma i fondi ci sono? Ho detto: sì, quanto vuoi? Io prelevavo normalmente 200-300 dollari alla volta, no? Ho detto: vabbè, facciamo 500. Diceva: se vuole anche 1000, vabbè, facciamo 1000. Quando mi sono ritrovato, passo la mattina dopo lì all'ufficio, mi fa trovare 1000 dollari. A quel punto io richiamo la Virgin Atlantic e dico: scusi, posso rimandare il biglietto? Che essendo un biglietto pagato per intero, mi hanno detto ovviamente di sì. E gli ho detto: io finché non gli ho finito questi 1000 dollari non vado via.
Grazie.
Voglio finire fino all'ultimo.
Grazie Andrea, questa testimonianza degli anni 90 più che altro uno spaccato della vita notturna newyorkese, ma anche un accenno alla vita notturna di Firenze degli anni 90. Buona giornata, buona domenica Andrea.
Ciao Jimmy, a presto, ciao.
Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. Little town. It's up to you, New York, New York, New York.
Eh beh, New York, New York, sempre New York. Recentemente ho avuto amici che sono andati e una cosa che li ha colpiti è il fatto che nei palazzi, nei grattacieli, tutta la notte ci sono delle luci accese, ma tante, tante luci accese. Evidentemente molta gente non dorme o lascia le luci accese tutta la notte. Naturalmente le abitudini, i club, la musica cambia, però è sempre una città che dorme poco. Va bene, allora un attimo e chiamo il nostro secondo ospite. Mezzogiorno, mezzogiorno di domenica, al telefono abbiamo un altro grande viaggiatore, l'abbiamo già sentito una volta all'inizio di questa serie di trasmissioni domenicali e ora lo risentiamo per un viaggio importante, un viaggio che è nei desideri di molte persone, di molti ascoltatori di Controradio. Stiamo parlando dell'Argentina, giù fino alla Patagonia. Buongiorno Gianni Russo.
Dimmi, tutto bene?
Tutto bene, tutto bene.
Tutto tranquillo, sei pronto per il Canada? Ora è diventato di moda il Canada, ora hai proprio scelto la...
Però noi l'abbiamo pianificato prima, siamo dei precursori, sì, perché
precursori, cazzo. Poi fortunatamente non arriva nemmeno la specie di quella palla di imitazione del whisky che è il Kentucky, quindi è fantastico, dai.
Sì, è un bel viaggio, no, che abbiamo già fatto, fra l'altro siamo riusciti.
Ho seguito, se non fosse che io a agosto voglio andare al mare,
questa
sarei molto volentieri con voi.
Deve andare al solito bagno che ci vai tutti gli anni.
No, veramente io non vado al bagno, vado nella spiaggia libera, ma insomma, a me la gente, salvo che non siano i soci del Country Radio Club, non amo la gente, meno gente c'è meglio sto.
Ho appena sbagliato l'orario, Gianni.
Lo so,
ascoltatore mi corregge subito, sono le 11. Che ora
io l'ho lasciato perdere perché te vivi su un altro fuso, capito?
Sono sfusato. Gianni, senti, rimani là perché c'ho un passaggio pubblicitario e poi.
Io sono qui, tranquillo.
Benissimo. Bene.
Perché non esistono più le stroncature di una volta? Come mai le pagine culturali sono diventate vetrine di promozione e le recensioni sono quasi tutte amichevoli? È arrivato il momento di smascherare i romanzi italiani. Stroncature, il gabinetto VSE di Firenze dà spazio a coraggiosi studiosi che prendono posizioni decise verso la letteratura contemporanea. Programma completo su vse.it. Martedì 11 marzo alle 17.30 Walter City parlerà del Mussolini di Scurati e del problema dell'identificazione.
Daniel Buren, fare, disfare, rifare. In mostra a Pistoia, a Palazzo Buontalenti, una delle voci più autorevoli della scena artistica internazionale. Dall'8 marzo, Fondazione Pistoia Musei propone un viaggio nella carriera del maestro francese e nel suo rapporto con l'Italia e la Toscana, attraverso dipinti, schizzi preparatori e nuovi lavori appositamente creati per l'occasione. E con il Buren Pass, visiti anche tutte le altre sedi di Pistoia Musei. Daniel Buren, fare, disfare, rifare. Info su pistoiamusei.it. Clara Calamai, lo scandalo di essere attrice. 11 al 19 marzo, un grande omaggio all'attrice pratese, diva del cinema italiano, nel cartellone de La Toscana delle Donne della Regione Toscana. L'11 marzo alle 18 alla Compagnia, inaugurazione della mostra di foto e locandine dei suoi film e proiezione di Profondo Rosso di Dario Argento in versione restaurata. Lunedì 17 marzo alle 16 in Mediateca Toscana, incontro sul cinema di Clara Calamai con i critici Federico Berti e Stefano Socci e proiezione di Ossessione di Luchino Visconti ad ingresso gratuito. Info cinemalacompagnia.it e Mediateca Toscana. Controradio.
E torniamo a noi, torniamo Gianni, viaggio in Argentina, ma soprattutto viaggio in Argentina fino tutta,
tutta l'Argentina,
è lunghissima l'Argentina.
Allora, da Iguazú a Ushuaia sono 4.333 chilometri. Per rendersi conto, da Napoli a Capo Nord sono 4.400. Ecco, questo dà le dimensioni dell'Argentina, che se le guardiamo sulla carta non ci si rende conto se si guarda sul mappamondo.
E tu sei partito, l'hai fatto tutta questa distanza?
Ho fatto tutto, sì, tutto con voli. Ovviamente ho fatto un viaggio da turista e non da viaggiatore, perché per vedere tutte queste cose dell'Argentina da viaggiatore bisogna starci 2 mesi.
Esatto.
Quindi ho preso vari aerei andando nei punti che mi interessavano, e poi sono almeno quelli che nell'immaginario contano di più. Poi l'Argentina è immensa, quindi c'è tanti altri posti belli, perché ho fatto Buenos Aires, la penisola di Valdés, Ushuaia, il lago argentino col Pedino Moreno e Iguazú. Ecco,
volevo menzionare, anche se poi ne parleremo in altre occasioni, che c'è un viaggio di Controradio che proprio fa più o meno lo stesso itinerario, un viaggio che ancora è in bozza e che sarà a novembre, però magari poi ti risentiamo quando siamo più vicini al viaggio. Un viaggio che praticamente ci sono 4 o 5 voli aerei interni per poter fare tutto questo itinerario.
Non c'è niente da fare, perché le distanze sono tali che è impossibile farlo in maniera diversa, insomma, salvo appunto che tu non abbia 2-3 mesi, allora è un altro discorso, ma se lo vuoi fare in 15 giorni e bisogna prendere dei voli, non c'è niente da fare.
Ecco, credo che nella bozza di viaggio.
Però devo dire che le linee argentine, almeno quando sono andato io 2 anni fa, funzionavano bene. Tutto in orario, ottimi aeroporti. La cosa strana di questo paese, era un paese dove sono andato io che era alla bancarotta totale, probabilmente anche ora. Basta pensare che il cambio ufficiale era 200 pesos per 1 euro, però il cambio vero era che ti facevano era 400 pesos per 1 euro, insomma.
Cioè si cambiava nei banchini,
e
diciamo.
Poi devo dire che io sono arrivato a Buenos Aires, ci sono stato, poi sono ripartito a Buenos Aires, dove lì c'è praticamente per la strada quasi ufficiale il cambio nero, era già cambiato in 12-13 giorni, insomma.
Certo.
Veramente una situazione veramente incredibile, fra l'altro.
Ecco, c'è da dire che questi trasferimenti aerei sono di un paio d'ore, non di più.
Sì, di un paio d'ore, non niente di che, niente di che, insomma, anche perché in aereo, insomma, se ne fa di chilometri, insomma. Quindi io sono stato bene, non mi sono stancato, devo dire, è venuto piuttosto bene, ecco.
Ecco, allora, iniziamo da Buenos Aires. Gianni, com'è Buenos Aires?
Buenos Aires è una città molto bella, e fra l'altro, diciamo, girando il centro, che si fa per modo di dire, perché è una città immensa, però nella parte centrale si capisce come mai, capisce il fatto che l'Argentina all'inizio del Novecento era uno dei paesi più ricchi del mondo. Ora fa un po' specie pensarci, però era uno dei paesi più ricchi del mondo, e ci sono dei boulevard e dei palazzi che sembra essere a Parigi, fatti quasi tutti però da architetti italiani, dei caffè bellissimi rimasti ancora con l'arredamento di allora, quindi si vede la città che era ricca. Poi è chiaro, ci sono dei quartieri invece tipo La Bocca, dove veramente la povertà si tocca con mano, ecco, cioè voglio dire, torna allo stadio del Boca, dove ovviamente sono andato, ma insomma veramente il quartiere è degradato parecchio, e a 50 metri allo stadio, insomma, uno non si sente tranquillo.
Ecco, ma quanto tempo fa ci sei stato?
Due anni fa, sono stato a fine febbraio del 2026.
Cioè quindi praticamente stai descrivendo la situazione attuale.
Diciamo all'inizio dell'estate, mentre voi andrete alla fine, insomma, ma cambia poco.
Ci andiamo a novembre, almeno ancora non è pianificato, questo è uno dei viaggi presentato.
Però pianificatelo il prima possibile, certo. Se fate pubblicità, perché è veramente un bel viaggio.
È un viaggio molto importante.
Allora, anche perché immagino il viaggio aereo importante a Buenos Aires è lungo e cazzoso, insomma, si fa parecchio in aereo, però il resto è molto bello.
Allora, il primo salto che hai fatto, immagino, perché io non lo so, però immagino che sia andato, ha preso l'aereo per andare alla penisola di Valdés, così?
Sono andato alla penisola di Valdés, che è un posto molto molto bello. Naturalmente ci si ferma a Puerto Madryn, che è la località balneare, perché facevano il bagno anche se era un po' freschino, da cui si accede alla penisola di Valdés, che praticamente è una penisola spopolata, molto bella, la Pampas, tutte le cose, ci sono tutte queste immense aziende che allevano le pecore. Di pecore se ne vede pochissima, perché essendo la pampa molto secca ed essendo le aziende molto grandi, sono molto disperse, variano, le pecore le portano da qui a là perché consumano quel poco di erba che c'è.
Certo.
Non so se mi sono spiegato, se ne vede abbastanza poco, però si vede questa immensa. Noi per arrivare, fai conto, da Puerto Madryn, e si viaggiava con fuoristrada al posto dove si vedeva i pinguini, le foche, i trichetti, eccetera, il pinguino di Magellano, che fra l'altro è piccolissimo, abbiamo viaggiato più di 2 ore, ecco, per dare le dimensioni che ci sono in quei posti.
Arriva un commento: Buenos Aires, ricordo la meravigliosa libreria El Teatro, girando tra la platea e palchi pieni di libri, e un caffè preso sul palcoscenico. Quindi
assolutamente sì, naturalmente, ci sono stato, ovviamente, e comunque ci vanno anche gli argentini, non ci vanno
soltanto i turisti.
No. Allora, molto bella, diciamo, ora noi non prendiamo il caffè sul palco, però l'Odeon Junkie è più bello, ecco, tanto perché uno non resti deluso, insomma.
Ecco, allora,
però
dobbiamo,
è bello, interessante, pieno di libri, molto grande, eccetera, eccetera.
Dobbiamo accelerare, Gianni, perché...
Mentre invece la penisola Valdés, oltre ai pinguini Magellano Nani che ci si viaggia attraverso, si vede appunto foche, trichetti, eccetera, sul mare, e poi tanti guanachi, che è quell'animale simile al lama, tipo della pampa. Scusa.
Allora, il prossimo salto è giù, immagino.
Alla fine del mondo.
Alla fine del mondo, così la famosa Patagonia, giù nella Terra del Fuoco, Ushuaia. C'è un aeroporto, quindi ci si arriva abbastanza facilmente.
Con l'aereo e questo villaggio sperduto sul canale di Beagle, praticamente lì finisce la terra e poi si arriva in Antartide. C'è un parco nazionale molto bello.
Siamo
al confine col Cile, lì praticamente quando si va a fare la visita del parco nazionale, per chi è botanico è bellissimo, perché ci sono anche specie che qui non conosciamo, quindi specie vegetali. Abbiamo visto i castori fare, quindi come in Canada, fare le loro dighe sul coso. Siamo al confine e si passa quasi il confine del Cile, sì, lì è un mondo, poi il confine, sai, in queste regioni ha un senso estremamente limitato, voglio dire, che ti può capitare di andare in Cile senza accorgerti.
Sì, è semplicemente una linea tracciata sulla
carta.
Una linea dritta tracciata sulla carta geografica.
Quindi se vai con le strade trovi la dogana, ma se fai sentieri, voglio dire,
ecco,
passi di qui.
E che cosa si prova ad essere alla fine del mondo? È una
sensazione particolare, anche perché te ne rendi proprio conto che sei alla fine del mondo, ecco, anche perché hai fatto un viaggio aereo, sai che praticamente si arriva solo con l'aereo, strade ce n'è pochissime, basta pensare che a Ushuaia alla fine è più semplice arrivare con la barca dal Cile che con la macchina dall'Argentina, insomma, ecco, quindi c'è questo senso di separazione. Poi il senso di separazione se lo dà anche perché c'è, diciamo, come museo, la vecchia prigione in cui mandavano i delinquenti o i politici più arrabbiati, che erano proprio in modo che non potessero avere nemmeno le visite dei parenti, perché è praticamente impossibile arrivare.
Mamma mia, prossimo salto è il famoso Perito Moreno.
Ah no, lì siamo andati al Calafate, bella cittadina vicino a questo lago argentino che è immenso e dove c'è questo ghiacciaio, ma è tutto il lago argentino con gli alberi blu, è una cosa fantastica. La navigazione sul lago argentino è veramente qualcosa di estremamente particolare. Cioè io ho visto ghiacciai, sono stato in Norvegia, sono stato di là, però questo lago immenso con questi iceberg di continuo blu che fanno le forme più strane è veramente molto molto bello.
Senti, arriva un bel commento di Luca che dice: vi sto seguendo con le mappe sul computer dal letto in quanto sono influenzato, vabbè, ma come sempre fate sognare, grazie e buona domenica. Gianni, un ultimo salto, perché ora questo è un salto abbastanza lungo, perché si va tutto di nuovo a nord, all'Iguazu, cascata di Iguazu,
alle più belle cascate del mondo. Sono una cosa veramente, cioè non si può raccontare, perché è inimmaginabile. Fra l'altro sono più belle, poi c'è una questione di gusti, per me sono più belle dalla parte brasiliana e dalla parte argentina, però questa è una questione di gusti.
Allora stavo dando un'occhiata alla bozza del viaggio di Controradio e prevede una vista da tutti e due i lati,
appunto, infatti. E fra l'altro devo dire che hanno fatto uno splendido lavoro, perché c'è tutta una serie di percorsi pedonali, fra l'altro per la maggior parte accessibile anche ai diversamente abili, perché c'è una notevole ascensione, per cui ci si va proprio sotto, ci si cammina sopra sotto. Poi io ho fatto anche il coso, come si fa a Niagara Falls,
con la
barca siamo andati proprio sotto, ci siamo bagnati come così, ma è molto bello, ecco. Fra l'altro, a differenza di Niagara Falls, essendo lì caldo, se ti bagni non ti preoccupi, ecco.
No, vabbè,
è diversa la cosa.
Però quando ci andiamo noi in Canada è estate, Gianni, non è
sì, no, ma poi lì è caldo sempre da su, siamo quasi atropici, voglio dire, là è sempre caldo, si sta di canto, insomma. E tra l'altro devo dire, io ho visto Niagara Falls, ho visto Victoria Falls, queste sono un'altra cosa.
È la cosa, il vantaggio che hanno i nostri viaggiatori del Controradio Club, che chi farà tutti e due i viaggi, quello di agosto in Canada, chi fa l'altro, e poi vorrà venire di nuovo con noi a novembre, potrà fare il paragone fra le due cascate,
sì,
il confronto,
assolutamente,
con un ricordo fresco, con un ricordo fresco.
La bellezza di Iguazu, oltre a queste cascate che ce n'è tante, varie cose, è che in mezzo a una vegetazione meravigliosa, capito? La vegetazione lussureggiante, stupenda, ecco, c'è anche questo aspetto, chiamiamolo così, ambientale, veramente fantastico.
Gianni, non andare via, perché facciamo un break e poi volevo parlare un attimo di un altro viaggio di Controradio. Forse mi puoi dare una mano, che quello in Indonesia, magari do un'occhiata al programma, vediamo se tu hai qualche testimonianza. Rimani là.
Bene.
basta, io signora me voy contento, bailando, cantando, pero seguro me voy soltero, bailando, cantando, al otro lado no hay casamiento, si es para arriba o para abajo yo me voy a ir celebrando.
Vale la pena vivere la vita, vale la pena vivere la vita. Questa canzone è un tradizionale folk dell'Argentina. Gianni, vale la pena.
A proposito di canzoni folk dell'Argentina, scusami se ti interessa, sì. Ma mi ha detto Francesca di ricordare la serata, di una serata di tango a Buenos Aires, va fatta assolutamente. Noi ci siamo stati, era un filino per turisti, però. Veramente
quelle cose per bella, i turisti che però bisogna vedere con la rosa.
Comunque c'erano anche loro, ovviamente c'erano anche gli argentini, però per noi, voglio dire, non si è mai visto proprio il tango ballato, lo spettacolo veramente molto bello.
Bene, allora in attesa che pubblicheremo il nostro programma per il viaggio di novembre, che ancora è abbastanza lontano, intanto ricordiamo che c'è un viaggio, il Canada è esaurito, l'Uzbekistan è sold out, anche quello, c'è però un viaggio del Controradio Club che ancora è possibile prenotarsi, è dal 14 al 17 luglio, sono 14 giorni, 11 notti, e che c'è tanto di viaggio, è Indonesia con Java, Bali e Singapore. Un altro viaggione, Gianni, sei d'accordo?
Sono così d'accordo che, visto che Controradio latitava, io parto il 2 di giugno.
Come? Parti per conto tuo, non aspetti?
Latitava, io sai, per organizzare un viaggio ci vuole tempo, voglio dire.
È lo stesso tempo che ci vuole anche.
Raffaele è disperato, ma d'altra parte io posso mica aspettare Controradio.
Gianni, cioè, come ci vuole per te, ci vuole anche
un viaggio Controradio. Io avevo già definito tutto il mio viaggio in Indonesia.
Va bene, allora, ma ci sei stato o
no? No, parto il 2 giugno.
Allora, va bene, lasciamo perdere.
Però io credo sia una meta molto bella, ecco, non ci sono state, diciamo che il viaggio che faccio io ricalca molto quello che propone Controradio. L'unica differenza è che io non ritorno da Singapore, ma ritorno a Giacarta, perché da oggi Giacarta prendo il treno e vado a vedere Giacarta, ma insomma quella è una scelta, perché uno preferisce Singapore. Direi che il viaggio che ho visto io dico che ho fatto tutte le cose abbastanza importanti, teniamo conto anche lì sono immense, voglio dire.
Ecco, sì, stiamo parlando di un altro viaggio che in qualche modo è simile per quanto riguarda la lunghezza a quello di cui abbiamo parlato prima, quello dell'Argentina, perché veramente si cerca di dare, come sempre facciamo con i viaggi di Controradio, uno spaccato del paese che si va a vedere, dei paesi, perché qui abbiamo Java, Bali e Singapore, quindi c'è tantissima roba. E nel programma sono sicuro che ne parleremo di nuovo con Raffaele Palumbo, però c'è veramente tantissima roba da vedere, e come avete sentito anche Gianni, è un altro viaggio che a chi si considera viaggiatore l'Indonesia non può mancare.
C'è questo duplice, l'antico, la tradizione, perché sicuramente forse è uno dei posti con i templi buddisti più antichi dell'est asiatico, e le tradizioni che ancora rimangono sia a Bali, malgrado sia turistica, sia nel centro di Giava, a Singapore invece è il trionfo della modernità, che ci piaccia o no, è il trionfo della modernità.
Quindi tutte queste cose sono
noi di Controradio, sì. Non sicuramente, mediamente non piace, visto che a Singapore il concetto è che tutto quello che non è permesso è proibito. Questo è come funziona a Singapore, no?
Sì. Vabbè, però sicuramente no. Visto che ci si passa, è un posto che sicuramente.
Sono d'accordo. Infatti io sono stato molto incerto se ritorno a farlo da Giacarta o da Singapore, fare anch'io quello stopover lì per vedere Singapore. Però anche Giacarta è cambiata molto, anche lì si sta sviluppando. Ho detto, mi faccio un bel viaggio in treno da Yogyakarta, così vedo anche i treni indonesiani. e cosa. Comunque, per chi vuole vuol vedersi un po' l'Indonesia,
sì.
Java, pronto?
Sì, sì, ci sono. Ti
può andare su Rai Play a cercare i viaggi di Michael Portillo, che l'ha fatto tutto questo, lui in treno, ma insomma da Bali è tutta Java,
sì.
Ed è abbastanza bellino, ecco. È lì che mi nacque l'idea, oltre a degli amici che me la raccontavano. Poi voi a novembre mi avete dato l'idea, ho aspettato, ma non partiva, non volevo che mi succedesse come io volevo andare in Sikkim e Darjeeling, e alla fine mi toccava farmelo da me.
Va bene, dai, va bene, cioè, sicuramente ci ritroveremo in qualche altro viaggio, Gianni, grazie, sì, no, grazie davvero. Ricordo
volentieri, per esempio, io sono già pronto per l'Algeria.
Per l'Algeria, benissimo, grande
poi
viaggio.
Poi vorrei fare un viaggio con te, capito? Bisogna fare un viaggio con te, bisogna che tu mi... Però tu me lo devi dire presto, perché io
va bene.
Mi organizzo.
Te lo dirò. Allora, come si fa ad andare in Indonesia con
ciao, Gini,
grazie Gianni, ciao. Come si fa ad andare in Indonesia con Controradio Club? Basta andare sul sito controradio.it, c'è la tendina viaggi, e lì fra i viaggi che sono pronti c'è anche questo Indonesia, Java, Bali e Singapore dal 14 al 27 di luglio. Sono 14 giorni che dovete prendere, 11 notti sul territorio dell'Indonesia. Allora, arrivano un paio di messaggi. Il viaggio è guidato da Raffaele Palumbo. Tutte le informazioni le troverete nel programma, c'è tutto, anche gli alberghi dove si va a stare, quante stelle o palline hanno. C'è veramente il programma è veramente super dettagliato, e poi se ci sono altre domande c'è l'indirizzo telefonico, email dell'agenzia. Noi naturalmente ci appoggiamo all'agenzia, un'agenzia professionale, per gestire i nostri viaggi, perché ci vuole, c'è anche la possibilità di fare l'assicurazione, come insomma, viaggiare è anche una cosa seria, quindi noi ci appoggiamo a professionisti per quanto riguarda gli itinerari, le prenotazioni, i voli aerei, le assicurazioni, eccetera, eccetera. E allora troverete tutte queste informazioni sul nostro sito. Allora, vediamo un po'. Francesco, qualche settimana fa avevo scritto che non ti ascoltavo perché la domenica vado a camminare. Oggi mi sono attrezzato con le cuffie e sto camminando sul Perito Moreno. Mi bagno sotto la cascata, ballo un tango in una piazza di Buenos Aires e sono alla fine del mondo. Grazie Francesco, sono contento che poi lo scopo di questa trasmissione è proprio di farvi viaggiare la domenica mattina con i racconti di chi ha già fatto questi viaggi. Mi fermo qui, perché sta per tornare il notiziario di Popolare Network. Ho appena detto una sciocchezza, non c'è il notiziario di Popolare Network, perché è a luna. Sono così abituato a dare la linea a PopNet che gliela do anche quando non ce l'ha, non la vuole. Quello che volevo dire, quello che avrei dovuto dire, è che la trasmissione sui viaggi finisce qui, ma è restata all'ascolto di Controradio. Perché continua la mia conduzione che andrà avanti fino a luna. 3428104111 il nostro numero di telefono WhatsApp. E ci sentiamo fra pochissimo.
The legend lives on from the Chippewa on down at the big lake they call Gitche Gumee. The lake, it is said, never gives up her dead when the skies of November turn gloomy. With a load of iron ore, 26,000 tons more than the Edmund Fitzgerald weighed empty. That good ship and true was a bone to be chewed when the gales of November came early. The ship was the pride of the American side, coming back from some mill in Wisconsin. As the big freighters go, it was bigger than most, with a crew and good captain well seasoned. Concluding some terms with a couple of steel firms when they left fully loaded for Cleveland. Then later that night when the ship's bell rang, could it be the north wind they'd been feeling? The wind and the wires made a tattletale sound, and the wave broke over the railing. And every man knew, as the captain did too, 'twas the witch of November come stealing. The dawn came late and the breakfast had to wait when the gales of November came slashing. When afternoon came, it was freezing rain in the face of a hurricane west wind. When supper time came, the old cook came on deck saying, "Fellas, it's too rough to feed you." 7 p.m. a main hatchway gave in. He said, "Fellas, it's been good to know ya." The captain wired in, he had water coming in, and the good ship and crew was in peril. And later that night when his lights went out of sight, came the wreck of the Edmund Fitzgerald.